Raccolgo la sicuramente non una provocazione, ma la giusta osservazione di Roy rispetto a quella che è oggi l'evidenza dell'integrazione del linguaggio del digitale all'interno della tradizione cinematografica che è stata travolta e uccisa per certi versi dalla potenza creativa di quello che è un nuovo mezzo digitale che è entrato per esempio nel film Episode 1 di Lucas corrodendo non solo quelle che sono le parti evidentemente di animazione digitale, e sempre di animazione si tratta e quindi sempre di appunto una elaborazione che è prima di tutto un'elaborazione grafica e non una ripresa reale, ma addirittura in Episode 1 il lavoro che la società la Industrial Light and Magic, per cui, che lavora per George Lucas, ha creduto di fare anche sulle riprese reali, è proprio un lavoro di correzione e corrosione da parte della grafica, persino dei personaggi protagonisti, non degli avatar come Jar Jar Binks, ma dei protagonisti Ewan McGregor. Che vengono cartoonizzati continuamente all'interno del film da interventi di grafica proprio per renderli meno discontinui con il complessivo intervento di animazione digitale che permea tutta la pellicola. Pellicola che non sarà più pellicola dal secondo episodio di Guerre Stellari, ma ne parleremo dopo in una specie di postfazione sulla fantascienza del cinema e non sul cinema di fantascienza che ci proponiamo eventualmente con Giulietta di tenere per la chiusura per vedere come appunto il cinema cambierà grazie alla tecnologia che per ora sembra fantascientifica, ma che non lo sarà probabilmente da qui a 15 anni. Mi interessa invece parlare adesso di come la grafica digitale e quello che oggi viene ancora definito effetto speciale digitale, quindi non più tradizionale, non più legato a interventi filmici, ma a interventi che partono da una computazione, diciamo, numerica, da questi 0 e 1 che vengono, come dire, ricomposti per creare delle immagini. Ecco, in questo senso mi sembra prima di tutto interessante notare che c'è in questi ultimi anni come anticipava prima Roy, una velocità che porta noi oggi a poter già parlare di archeologia della contemporaneità e di archeologia del digitale per quanto mi riguarda, e a individuare già adesso in maniera interessante alcune false piste. Ecco, forse quella che alcuni film hanno seguito, come Johnny Mnemonic, era una falsa pista, o penso a Spawn, o altri titoli che hanno veramente reso gli effetti centrali nella loro narrazione e che sono in qualche modo stati travolti e uccisi dall'avvento della grafica digitale 3D. Quello che invece è interessante notare oggi è come il cinema, soprattutto specifico, sempre hollywoodiano di questi ultimi 10-15 anni, si sia accostato alle potenzialità offerte dalle tecnologie digitali, soprattutto seguendo due strade. Una è quella del fotorealismo, che non è oggi un valore assoluto, ma che è come dire, la prima urgenza della vecchia istituzione cinematografica nell'approcciarsi alle potenzialità del digitale, ossia riuscire sostanzialmente a riprodurre la figura umana a livello digitale in maniera che sia assolutamente come dire, confondibile e non percettivamente riconoscibile come digitale, e che quindi possa essere inserita in un continuum, diciamo, di riprese live senza che si crei uno scalino tra la figura, diciamo, umana, digitale e le riprese di un film tradizionale. appunto nella creazione di effetti digitali oggi il primo tema, forse il più importante, è quello del fotorealismo. Ci si stanno buttando un po' tutti, ogni studio ha un progetto per arrivare a fare un film che sia un film 3D, ma che sia un film che garantisce fotorealismo, e in questo momento la chiave per arrivarci è il pelo. Sembra strano, per certi versi ridicolo, ma è proprio questo elemento, che è l'elemento forse più analogico in assoluto, il pelo, il capello, l'elemento umano appunto irriproducibile per ora digitalmente, per la sua incredibile complessità, appunto per l'incredibile complessità che comporta nel calcolo del suo movimento, della sua lucentezza, dell'ombra che proietta sugli altri peli che gli stanno vicino. E c'è una vera e propria lotta in questi anni per vedere chi per primo riuscirà ad appropriarsi della tecnologia per rendere fotorealistica la figura umana in un film. La realtà è la plausibilità è un elemento per certi versi fondamentale nella fantascienza, proprio perché dà allo spettatore quel disequilibrio tra credulità e incredulità su cui molta appunto della fantascienza di questi ultimi anni gioca. Eppure, e qui mi sono un attimo perso, sì, eppure in qualche modo la plausibilità che lega in questi ultimi anni la fantascienza al fotorealismo probabilmente è solo una fase di passaggio. Oggi ci troviamo, per la fragranza che la nuova tecnologia porta con sé, ci troviamo in una fase in cui non si è ancora istituzionalizzato un modello di rappresentazione digitale. Altri linguaggi negli ultimi anni, penso ai videoclip su cui Franco più volte è intervenuto, o poi ai videogame, hanno in qualche modo istituzionalizzato un proprio linguaggio, una propria grammatica, che è in parte o del tutto diversa da quella cinematografica. Ancora nel digitale l'istituzionalizzazione di linguaggi e di figure retoriche non è completa. Forse Matrix in questo senso ha cominciato a porre alcune basi fondamentali. Lo dimostra il fatto che alcune delle invenzioni narrative e visive di Matrix, come il bullet time photography, la possibilità di tenere una figura sospesa fotografata appunto con questa maniera molto complessa da più macchine da presa digitali nello stesso momento, che dà questa possibilità avvolgente di girare attorno all'elemento dell'azione. Ecco, il fatto che questo si ritrovi in tantissimi altri film che non sono propriamente film di fantascienza, come Scary Movie, commedie, o come altri film, penso a Charlie's Angels, all'odioso Romeo deve morire, proprio questo dimostra che si comincia adesso a istituzionalizzare un linguaggio del digitale. Linguaggio del digitale che potrà poi essere, ce lo auguriamo, al servizio di autori del digitale. Oggi quelli che io identifico come principali operatori nel campo degli effetti speciali digitali e dell'animazione digitale sono autori cinematografici che sono stati attratti per diversi motivi dalle potenzialità di questo mezzo. Penso a Tim Burton o penso a Terry Gilliam. In realtà però questa è, lo sentiamo fortemente, una fase di transizione. Probabilmente l'abbandono, il superamento, la conquista per certi versi del fotorealismo porterà poi ad una ad un superamento di quelli che sono appunto gli obiettivi che attualmente tutti i creativi di computer graphic perseguono, e probabilmente alla possibilità di andare al di là, alla scoperta di nuovi orizzonti che non siano necessariamente legati ad una verosimiglianza a quantomeno superficiale della texture dell'immagine 3D. la dimostrazione che in qualche modo il digitale ha alla base un forte bisogno di legittimazione e un bisogno di immaginari ce la dà per altri versi quella che è stata l'altra strada della computer graphic in questi anni, rappresentata soprattutto dalla storia della Pixar di John Lasseter. Proprio la Pixar porta l'animazione digitale sul grande schermo in una fruizione cinematografica che però è già qualcosa di nuovo, ne parleremo dopo nella postilla sulla fantascienza del cinema, si appoggia, secondo me, macroscopicamente ad un immaginario che non è quello del film live tradizionale, ma che è quello del cartone animato. Quindi anche qui, in qualche modo, un modello di rappresentazione istituzionalizzato su cui lavorano le immagini 3D è un modello che fa già parte, è già, come dire, stato acquisito dallo spettatore, ed è quello del cartoon, soprattutto il cartoon Disney, che ha, come dire, istituzionalizzato negli anni il genere dell'animazione. Ci sono, diciamo, nel futuro alcuni elementi che saranno fondamentali per il progresso e per il cambiamento del linguaggio del digitale, sicuramente legati in parte al tempo, cioè ci vuole tempo secondo noi perché autori comincino a pensare le loro storie in digitale. In parte i fratelli Wachowski lo hanno fatto con Matrix, forse con anche un po' di malizia, un po' di furbizia che va poi a loro merito, ma alcune piccole produzioni di oggi, soprattutto cortometraggi, perché sono produzioni comunque molto costose, fanno notare che c'è una possibilità e una potenzialità per universi altri che siano in qualche modo sganciati da quella che è la tradizione del fotorealismo che viene chiaramente dalla storia del cinema. Io credo che proprio la possibilità di crescere come autori all'interno di un mondo che offre già una grammatica dell'effetto speciale digitale e della grafica digitale di fruizione cinematografica sia la veramente l'occasione e la possibilità per i prossimi anni che si creino autori diciamo più capaci di andare oltre quelli che sono stati i limiti imposti in questi anni al digitale dai linguaggi a cui si è appoggiato.
È acceso? Ah, ok. Io la provocazione di Roy la raccoglierò dopo, perché se no parliamo solo di questo. Io vorrei parlare del, diciamo, il titolo del nostro intervento è Vita da Pixel, la fantascienza nell'era digitale. Questo in due sensi. Primo, appunto, l'ha affrontato Andrea. Il secondo e riguarda la famosa frase e titolo del libro di Nicolas Negroponte, Being Digital. Essere digitali oggi non riguarda il cinema, non riguarda soltanto il cinema, non riguarda soltanto l'arte, non riguarda soltanto l'espressione artistica in generale, ma riguarda la vita di tutti quanti e di tutti i giorni. Per cui quando si parlava prima Franco Lapolla ha parlato di metamorfosi anche in senso di chirurgia plastica e quindi un intervento, diciamo, nella vita reale di questo aspetto, quando Roy parlava di digitale che si confonde con il mondo reale nel film, possiamo parlare di un parallelo tra la vita e l'espressione artistica, nel senso in cui oggi noi viviamo in un mondo digitale, per cui il film di fantascienza diventa la proiezione di una realtà che già oggi si può considerare fantascientifica, per noi che ci siamo dentro e soprattutto per noi che ci siamo dentro della nostra generazione è più facile considerarla come realtà a tutti gli effetti, per generazioni differenti è una vera e propria fantascienza. Noi come generazione siamo cresciuti su Space Invaders e Pac-Man, due videogiochi che pure sono fondamentali perché inseriscono il giocatore non più come semplice spettatore di un'immagine, ma appunto come attivo giocatore in un ambiente digitale. E si differenzia quest'epoca di effetti speciali digitali, e forse appunto è sbagliato chiamarli comunque effetti speciali perché ormai siamo in un ambiente digitale, per cui non è l'effetto, non è l'intervento digitale, ma è il digitale come abitudine, come MP3, come messaggi SMS, come videogame, come PlayStation 2 e come film e come espressioni artistiche e musicali. La fantascienza in particolare, diciamo che mi piace iniziare questo intervento con una differenza tra la fantascienza di robot e la fantascienza dei computer. La tecnologia digitale nasce per il cinema in sintesi, diciamo, con due strade, che però si intersecano, non sono due strade opposte. Da una parte l'animazione come dicevamo, digitale, ma l'animazione prima tradizionale, che è il presupposto dell'animazione digitale ed è proprio quella che ha cominciato a corrodere la pellicola con interventi di cartoon nel film, e questo non soltanto perché è l'integrazione di due mondi diversi, ma perché è l'integrazione di due modi espressivi completamente diversi, e cioè da un lato la sintesi dell'animazione e del disegno e la semplicità del disegno, dall'altra invece il fotografico, il fotorealistico, ma il fotografico che invece descrive analiticamente tutto quello che ci è davanti. Dunque, da una parte appunto l'animazione tradizionale prima e digitale poi, e dall'altra il computer come luogo immaginario prima che come strumento vero e proprio di costruzione delle immagini. Luogo immaginario perché appunto dai videogiochi ai primi film che cominciano di fantascienza, che cominciano a parlare del computer e mettono il computer al centro di un racconto. L'animazione tradizionale, dicevamo, è l'antesignana dell'animazione digitale, poiché appunto l'animazione digitale non è altro che un'animazione realizzata con il computer, ma sempre di animazione si tratta, sempre di immagini di sintesi e non dunque analitiche si tratta. In questo senso la fantascienza ha beneficiato moltissimo in questi ultimi 20 anni dell'animazione, perché ha potuto creare scenari incredibili e fantastici senza dover creare dal vero l'effetto di cui necessita di volta in volta. Questo le ha consentito di avere leggerezza e versatilità dell'animazione digitale e appunto questa leggerezza ha colonizzato la pellicola, riducendo sempre più il fotografico e modificando dunque il codice genetico del film. Lo modifica perché appunto il film diventa sintetico. Sintetico non solo perché è fatto non di immagine reale, ma di qualcosa di finto, ma perché ha bisogno, per essere fruito, dell'esperienza e della presenza dello spettatore, che diventa un elemento fondamentale. Il genere fantascientifico, dunque, è quello che ha più bisogno degli effetti speciali digitali, sia per ragioni intrinseche al racconto, che tratta appunto di un futuro lontano e tecnologicamente avanzato di solito, sia perché spesso ha bisogno di costruire appunto interi scenari e mostri ex novo. E così, in questo modo, i vincoli del fotografico e del verosimile renderebbero queste operazioni alquanto limitate. L'animazione, dunque, è lo spazio del racconto che è animato, è mosso da presenze e da mani che riescono a penetrare la realtà per sconvolgerla e manipolarla e a proprio piacimento, tenendo con lo spettatore un legame psicologico fatto di balzi e di sintesi a cui appunto lo stesso spettatore si deve agganciare per completare l'operazione. D'altra parte, invece, il computer, come macchina, è al centro di molti e fondamentali film di fantascienza. Da Tron a War Games, il viaggio fantascientifico avviene proprio all'interno di un computer, sia esso un videogioco o un maxi sistema della difesa. I pixel, allora, nello stesso momento in cui cominciano ad essere strumenti creativi, sono inattoni per costruire un mondo fantascientifico in cui le persone si smaterializzano in ammassi di puntini digitali per entrare in un videogame o comunque in un computer. Con HAL 9000, il famoso computer di bordo di 2001 Odissea nello spazio, ancora prima, si mette al centro della riflessione sul futuro proprio un computer, una macchina, che però non ha le caratteristiche di una macchina, ma parla e pensa e canta proprio come un essere umano. Dunque, il computer non è un robot, diventa leggero e diventa simile all'uomo, non come per Stellark ricostruendo un braccio meccanico, ma ricostruendo in un altro ambiente una sintesi dell'uomo completamente leggera e dunque il computer non come hardware ma come software. La paura del digitale e dei computer si scioglie quando gli uomini hanno iniziato ad utilizzare queste macchine come strumenti creativi per immaginare e realizzare mondi alternativi e fantastici in cui il cattivo diventa allora l'alieno e non più il robot, il mostro perfettamente curato nei suoi dettagli strutturali, di texture e di movimenti, proprio perché creati ex novo con uno strumento altamente malleabile, qual è appunto il digitale. I mostri possono essere buoni, cattivi o addirittura pazzi, come in Mars Attacks, ma ciò che conta è che la loro forma e la loro presenza nel film non è pesante, ma è leggera e evanescente, e perciò meno terribile, proprio perché è modificabile all'infinito. Il digitale, infatti, ha la caratteristica non dare niente per finito e definito, ma di mantenere l'abilità dei confini di ogni oggetto e di ogni film interamente costruito in digitale, proprio perché basta riaprire un file e modificare la caratteristica di un mostro in un animale docile e domestico. Proprio la qualità camaleontica, dunque, dei pixel fa sì che la fantascienza ne faccia grande uso, sia quando si tratta di modificare il fotografico a favore di una maggiore stilizzazione, sia quando invece proprio il cartoon ha bisogno di maggiore tridimensionalità e consistenza. Dunque, la fantascienza oggi è, secondo il mio parere, estremamente attuale e estremamente contemporanea, e c'è l'urgenza della fantascienza proprio perché nella discussione tra fotorealistico o cartoon del digitale, ovvero se utilizzare appunto il digitale per ricostruire un incredibile scenario verosimile, oppure utilizzare il digitale per costruire scenari incredibili, appunto la fantascienza, necessitando di questa seconda ipotesi, cioè creare scenari incredibili e inimmaginabili, si avvale e può sempre di più avvalersi del digitale per questo, non necessariamente rimanendo legata a un contesto verosimile, per cui anche se sembra che oggi la maggiore sfida del digitale sia la creazione dell'attore virtuale, probabilmente proprio quando si arriverà alla costituzione dell'attore digitale in tutto e per tutto, ci si renderà conto che lì però finisce una strada, muore, perché ci si vuole ricollegare al fotografico, per cui quello che ha di nuovo e di assolutamente contemporaneo il digitale viene a perdersi nel momento in cui c'è l'attore virtuale in tutto e per tutto. Per cui probabilmente, almeno secondo la mia ipotesi, il digitale di Toy Story e Buzz Lightyear vincerà sicuramente anche su Lara Croft, perché Buzz Lightyear ha la possibilità di essere sbalzato in un futuro completamente diverso da quello che è la nostra realtà, pur mantenendo il codice genetico del digitale, cioè quello di essere sintetico e di non dover riprodurre la realtà, che è proprio la sua potenzialità. E il creare elementi comunque verosimili in un film live, creare questi in digitale, non significa altro comunque che modificare la pellicola e quindi modificarla proprio nel senso in cui si inserisce nella pellicola comunque il germe di qualche cosa che non è fotografico. Vorrebbe esserlo, è verosimile, ma comunque non è fotografico, per cui si avrà l'effetto, nonostante la strada che si scelga, se fotorealistica o cartoon, comunque si avrà l'effetto che il fotografico non avrà più la presenza che ha sempre avuto nel film. E questo, a mio parere, avvicinerà sempre di più il cinema all'arte contemporanea e a tutte le espressioni contemporanee, e lo renderà più libero e sicuramente, appunto, anche per gli sviluppi che avranno le sale cinematografiche, di cui magari poi Andrea ci accennerà, sicuramente questo non fa che confermare il fatto che il digitale avrà una grande presenza nei film e soprattutto nei film di fantascienza.
Non so se siamo in tempo per... Sì, come anticipavamo prima, come dire, la novità che la tecnologia porta con sé molto spesso, appunto, non può essere limitata soltanto alla parte del cambiamento dell'immagine, del visibile, ma molto spesso, come accade nei prodotti più interessanti, pervade anche i contenuti, come in Matrix, e molto spesso arriva la tecnologia in tempi, ben coordinati, che sembrano veramente e che danno l'idea di una rivoluzione in corso, a cambiare l'immaginario e la possibilità di rappresentazione, il modello di rappresentazione, i contenuti e nello stesso tempo anche le modalità di fruizione. Per quanto riguarda le modalità di fruizione, lo accennavamo prima, quello a cui si assiste nel mondo dell'immagine di sintesi è un avvicinamento sempre maggiore tra il game e la fruizione del videogame e la fruizione tradizionale cinematografica, con tutto quello che c'è in mezzo, senza voler per questo assolutamente ricominciare o riaprire dei discorsi di valore su questi vari prodotti che ormai ci sembrano assolutamente superati. Però effettivamente la realtà sia economica sia creativa sta spostando gli investimenti, poi forse accennerà anche lei su queste novità, sta spostando l'attenzione agli investimenti delle grandi società che fanno comunicazione e che fanno immagini, che producono e distribuiscono immagini, su progetti che vedono appunto l'intervento degli autori per per progetti che vanno dal videogioco al film. E la sala cinematografica sta in questo senso cambiando e cambierà nei prossimi 10 anni in Italia e nei prossimi 5-6 anni negli Stati Uniti, diciamo operando una riconversione dalla pellicola alla videoproiezione ad alta definizione digitale. E questo ci sembra che potrà essere un passaggio fondamentale, anche perché in qualche modo la distribuzione digitale dei film attraverso il satellite, attraverso la videoproiezione ad alta qualità in sala, come già annunciato da George Lucas per il suo episodio 3, Lucas sappiamo girerà episodio 2 completamente in digitale, lo lavorerà completamente in digitale, però poi lo distribuirà su pellicola, salvo alcuni test negli Stati Uniti, che ha già fatto con un ottimo successo per episodio 1. Invece per episodio 3 di Star Wars girerà in digitale e terrà diciamo il montaggio definitivo in digitale, distribuendolo in sale cinematografiche, almeno questa è l'ambizione, attraverso una tecnologia di comunicazione satellitare dei dati. Questo cambiamento, che forse non avverrà come ottimisticamente spera Lucas da qui al 2005, sicuramente non in Italia, avrà sicuramente ripercussioni sull'intero mercato della distribuzione, e vediamo quanto oggi diciamo la battaglia aperta dal digitale sulla distribuzione dei prodotti culturali e di fruizione quotidiana, come possono essere le suonerie dei cellulari, su cui appunto addirittura ci sono scontri legali per i diritti e la trasmissione, la possibilità di usufruire di brani classici attraverso il proprio cellulare senza pagarne i diritti, e quindi lo scontro sulla distribuzione sarà, secondo noi, per certi versi cruciale nei prossimi anni, per andare poi a cambiare quello che è la produzione. E quando, appunto, un po' alla volta, la produzione di non solo di audiovisivi, ma di prodotti culturali legati alla piattaforma digitale sarà ultimata, ecco, solo allora questo faticoso, esaltante e complesso cambiamento di cui abbiamo accennato oggi potrà probabilmente portare finalmente a una costruzione di un immaginario e di un linguaggio del digitale che un po' alla volta venga a influenzare i prodotti culturali sin dal loro inizio, sin dalla loro ideazione. È lì che sarà interessante vedere come un prodotto pensato e scritto per una piattaforma digitale potrà essere diverso da prodotti che oggi pure ci piacciono e ci sembra interessante studiare, che vengono pensati per una piattaforma tradizionale e poi subiscono l'influsso di quelle che sono, secondo noi, le prime avvisaglie della rivoluzione digitale.